credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.
Un caro saluto amiche ed amici in ascolto. Con me in studio la professoressa Gabriella Marucci. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Oggi ci porta in Messico e in particolare a Guadalupe. Prima di parlare del pellegrinaggio a questo santuario così importante, è doverosa una presentazione del Messico in generale per poter capire anche il valore di questo pellegrinaggio.
Sì, perché il Messico è punteggiato da numerosissimi santuari mariani. Molti di questi santuari risalgono addirittura all'epoca di Cortés, quindi siamo nel 500, altri sono più recenti, però tutti testimoniano questa predilezione, questo amore, questa devozione che i messicani nativi hanno nei confronti della Madonna. Sono santuari molto interessanti perché affondano naturalmente le radici nel vecchio mondo europeo, nella cultura ispanico-cattolica, ma anche nel nuovo mondo e nelle tradizioni antiche dei popoli nativi. Ora, in Spagna esisteva un santuario omonimo dedicato alla Madonna di Guadalupe, di cui sembra Cortés fosse devoto, quindi si presuppone che questa idea fosse stata portata all'inizio dallo stesso Cortés e poi dai missionari. Sappiamo comunque che Cortés, appena messo piede sulla prima isola del Nuovo Mondo, l'isola di Cozumel, nel 1519, fece erigere una statua della Madonna con la quale sostituì la statua di una dea Maya, che era già all'epoca pellegrinaggio da secoli di pellegrini e devoti Maya e non solo Maya. Ora, i culti mariani che più però si sono radicati nel territorio messicano sono sia quello che abbiamo citato poco fa, la Virgen de Guadalupe, e un secondo, devo dire, altrettanto interessante, che è la Virgen de los Remedios, cioè la Madonna dei Rimedi. Ora, per secoli queste sono state Madonne molto particolari. Le potremmo definire, fra virgolette, delle Madonne nazionaliste, nel senso che ognuna di loro, di entrambe questi santuari, rappresentava dei devoti specifici e dei suoi propri pellegrini. Cioè la Madonna dei Rimedi era più la Madonna, diciamo, dei messicani bianchi, mentre la Virgen de Guadalupe era la Madonna a cui erano devoti i nativi, i creoli e i mestizos.
Oggi ora, com'è la situazione? C'è ancora questa divisione, no, tra virgolette?
Lo è stata per molto tempo. Adesso no, questi confini si sono praticamente cancellati, perché la Madonna di Guadalupe è stata nominata ufficialmente dalla Chiesa nel 1754 patrona del Messico e protettrice di tutta la Nuova Spagna. Quindi adesso la potremmo definire veramente una Madonna paniberico americana, a cui tutta l'America Latina si rivolge. E ci sono pellegrini che corrono a tutte le parti dell'America per renderle omaggio. Comunque queste due immagini sono curiose perché l'importanza dell'una sull'altra a cosa è dovuta? Al fatto che la Virgen de Guadalupe è apparsa, è una visione, mentre invece la Madonna dei Rimedi è una statuetta. È una vera e propria Madonna, una de pulsor pestilenzie, cioè una di quelle vergini a cui si rivolgevano i malati, perché purtroppo noi occidentali abbiamo portato tante malattie e pestilenze nel Nuovo Mondo. È una statuetta piccolissima, è alta 11 centimetri, pensate, era policroma, adesso presenta poche tracce di colore. Che cos'era una Madonna così piccola? Era una Madonnina da sella, cioè gli spagnoli, guerrieri, soldati, per devozione alla Madonna, sembra un po' paradossale, ma comunque questo succedeva, attaccavano queste piccole effigie di legno alla sella. Probabilmente una di queste si perse, cadde, dove appunto un nativo la trovò.
Si sa qualcosa di più di questo ritrovamento? C'è un luogo particolare?
Sì, c'è la cosiddetta leggenda di fondazione. È stata trovata sotto un cactus. E qui forse ci sarebbe una piccola degressione da fare. E le Madonne che hanno il santuario loro dedicati in Europa sono alcune Madonne che sono apparse personalmente, ma naturalmente i santuari mariani sono molto più numerosi. E generalmente questi santuari sono sorti in posti dove sono state trovate prodigiosamente effigi mariane, dove? Quasi sempre alla base di un albero, sotto le sue radici o impigliate nei rami di un albero. Sono le cosiddette Madonne arboree, che sono numerosissime in ogni regione e sono legate naturalmente alla specie arborea della regione, perché naturalmente in Abruzzo non c'erano le palme, quindi apparivano sopra una quercia, sotto un carpine, eccetera. In Messico il fenomeno è esattamente contrario. Quindi dove si è fatta trovare questa piccola Madonnina da sella? Sotto quale tipo di vegetazione poteva essere ritrovata, essendo lei stessa una Madonna arborea? Sotto un cactus. E lì che casualmente questo indio, che si chiama anche lui Diego Juan, come quello della Madonna di Guadalupe, e su questo hanno scritto dozzine di saggi e molti autori e scrittori, lui ritrovò questa piccola statuetta, la volle custodire, le costruì una piccola capanna perché aveva paura che si rovinasse, e poi comincia la storia dei suoi contatti con i vescovi e via via, fin quando la devozione cresce fino a diventare una basilica. Questa piccola statuina adesso è in una chiesa dentro Città di Messico, e all'usanza spagnola dispone di un ricchissimo guardaroba, ha ben 16 cambi d'abito. E comunque l'8 settembre, dall'1 all'8 settembre, cioè il momento della sua festa, il suo santuario è meta di centinaia di pellegrini.
Una melodia tipicamente precolombiana, quella che stiamo ancora ascoltando in sottofondo. Continuiamo il nostro incontro con l'antropologa Gabriella Marucci. Professoressa, ci ha illustrato la devozione alla Vergine dei Miracoli, una devozione che però impallidisce di fronte all'amore, alla devozione grandissima che il popolo messicano nutre nei confronti della Vergine di Guadalupe. Siamo nel 1531, in particolare il 9 dicembre. Ci racconti la singolare storia di questa apparizione?
È un racconto molto commovente, soprattutto se lo si legge in spagnolo, perché conserva dei modi di dire che derivano invece dal Nahuatl, perché la lingua messicana attuale e antica è il Nahua.
Questo è molto importante sottolinearlo ancora, che la Vergine di Guadalupe è apparsa ad un indio,
sì,
quindi
ad
è per
un
questo
indio.
Che è stata proprio identificata per tantissimi
sì.
secoli come la Vergine degli Indios.
Sì, è una Madonna, è una Vergine di aspetto Nahua, è una Madonna india che parla Nahuatl, e appare per la prima volta questo giovane azteco convertito che si chiama Diego Juan, che stava andando verso una collinetta, sentì delle voci celestiali, soprattutto una voce che lo chiamava. Sale sulla collina e vede questa giovanissima, bellissima ragazza che gli rivela di essere la Madonna e la Madre di Dio, e gli manifesta il desiderio di avere una chiesa le dedicata su quella collina, quindi lo invita ad andare dal vescovo. E qua comincia una lunga storia di Diego che continuava ad andare dal vescovo, che una prima volta lo riceve ma gentilmente lo rimanda a casa, incredulo. Lui torna sulla collina, racconta alla Madonna: non mi ascolto, lo manda qualcuno più importante di me. Ma lei no, lei voleva lui, questo povero contadino convertito. Lui torna dal vescovo e finalmente il vescovo gli dice: va bene, portami una prova che questa signora esiste, che è la Madre di Dio. Diego torna a casa, trova lo zio ammalatissimo, allora corre in paese per chiamare il curandero, il medico locale. Naturalmente pensa ingenuamente: se vado dalla signora sulla collinetta poi perdo tempo e lo zio magari muore, allora cerco di evitare questo passaggio in modo da andare direttamente in paese. Ingenuo, perché naturalmente la Madonna lo intercetta lungo la strada e gli dice: dove vai? Tuo zio sta bene, non ti preoccupare. Torna invece sulla collina e lui dice: ma il vescovo vuole una prova? Cioè, vai su e coglimi dei fiori. Siamo a dicembre, quindi un mese freddo. Diego sale sulla collina e la trova coperta di bellissime rose di Castiglia aperte, profumate, le porta alla Madonna che ne fa un mazzo e dice a Diego: custodiscilo nel tuo tilma. Il tilma è un mantello di fibre di agave che si usava all'epoca. Lui così va dal vescovo, dopo ore di attesa finalmente viene ricevuto, apre il mantello, tutte queste rose fragranti, miracolose, cadono per terra, ma la cosa principale è che al posto delle rose sul mantello si vede impressa l'immagine della giovane Madonna India.
Ed è l'immagine che tuttora viene venerata.
Naturalmente il vescovo ci credette, si fece accompagnare sul luogo dell'apparizione e lì poi fu costruita una chiesa e immediatamente cominciarono i miracoli. Naturalmente lo zio, tornando a casa, era guaritissimo, come la Madonna aveva detto.
Un coro di bambini messicani canta questo inno alla Vergine di Guadalupe, uno degli inni tipici che è possibile ascoltare recandosi in pellegrinaggio in questo splendido santuario. Professoressa, ripartiamo dalla data della prima apparizione, il 1531, una data che va sottolineata perché è questa la prima apparizione della Vergine nel Nuovo Mondo.
E questo è importante perché, non soltanto perché è la prima apparizione della Madonna nel Nuovo Mondo, ma chi è apparsa? Non è apparsa rappresentanti del viceré spagnolo, non è apparsa a prelati eruditi, non è apparsa all'aristocrazia locale, è apparsa ad un povero contadino, un semplice contadino, un indio appena convertito, praticamente semianalfabeta. Quindi era una Madonna india, parlava l'idioma locale, parlava nahuatl e aveva scelto un pastore Asteco per avere la sua prima apparizione. Quindi aveva privilegiato un mondo di poveri che trovarono in questa apparizione il loro riscatto. Ce lo dissero: la Madonna per la prima volta non è apparsa a voi che ce l'avete portata, l'avete predicata, è apparsa a noi, ha scelto noi, per cui lei è la nostra Madonna. Quindi fu la Madonna del riscatto nativo. E questo è importante, e per questo prima accennavo, è stata una Madonna in qualche modo nazionalista, cioè la Madonna per sempre dei nativi messicani. E per questo la Madonna dei Rimedi, che è una piccola effigie, non è un'apparizione, è diventata all'inizio la Madonna degli spagnoli bianchi, poi di tutti. Entrambe sono le Madonne di tutti, ma per secoli lei è stata la Madonna India.
Sì, oggi tra l'altro è indiscutibilmente la più nota per quanto riguarda il Messico.
Sì, è la più nota anche grazie alla visita del Papa e poi anche a una serie di misteri molto suggestivi che circondano questa immagine.
Ecco, infatti glielo stavo per chiedere di descrivere questa immagine particolarissima che ha davvero del prodigioso.
Beh, intanto è impressa su questo mantello di fibre di agave che portava Don Juan. È alta circa 1,43 m, circa 1,5 m. Mostra una fanciulla grosso modo sui 15 anni con i capelli neri e gli occhi scuri. Ha un bellissimo abito rosa con varie pieghe ai piedi. Sopra ha un mantello azzurro costellato di stelle. Lei stessa è circondata di raggi di sole, alcuni dritti, alcuni ondulati. Posa i piedi su una falce di luna che a sua volta è sorretta da un angelo. È un'immagine apparentemente semplice, ma è ricchissima di simboli anche molto complessi. E su questi simboli esiste tutta una letteratura erudita, apologetica, devozionale, ricchissima. Ora, molti studiosi si sono poi cimentati sui misteri che circondano questa immagine. Intanto sorprende una fibra vegetale, come questa dell'agave di cui è fatto questo mantello. Normalmente, da sempre, dopo 20, massimo 30 anni, anche se benissimo conservata, si polverizza. E qui invece abbiamo una tilma che ha 500 anni.
Incredibile.
Quindi già questo è incredibile. Poi hanno analizzato accuratamente l'immagine e non si rilevano tracce di pennellate né di disegno, quindi non è chiaro neppure che tipo di colori sono stati usati, e anche questo è un mistero non da poco. Poi ancora più singolare quello che è stato scoperto di recente, e questo è stato studiato con apparecchiature elettroniche e con tecnologie avanzatissime. Ora, esaminando le pupille della Madonna, che sono parzialmente velate dalle palpebre e sono scure, hanno scoperto piccolissime figure, ma microscopiche, millesimi di millimetri di figure che rappresentano delle scene, addirittura assieme alla scena ordinaria, originaria, accaduta nel vescovato. Quando lui ha aperto il tilma, le rose sono cadute ed è apparsa la Madonna. Altri personaggi che raffigurano tutta la famiglia che esisteva nel vescovato. Quindi diciamo che lo potremmo chiamare un prodigioso fermo immagine di quello che è successo 500 anni fa.
La Guadalupana, ovvero l'inno per eccellenza alla Vergine di Guadalupe, considerato da tutti i messicani il canto ufficiale alla Vergine, cantato in tutti i santuari mariani del mondo. Avrete notato che la qualità del suono non è delle migliori. Questo perché abbiamo scelto di farvi ascoltare questo canto dal vivo. Sembra proprio di immaginare questa folla di pellegrini che si reca al santuario e cantando la Guadalupana, l'inno ufficiale alla Vergine di Guadalupe. E ora, professoressa, entriamo più nello specifico di questo pellegrinaggio. Ci racconti come è articolato, come si snoda?
È un pellegrinaggio molto complesso. Intanto la maggior parte dei pellegrini sono indifferenti a questi misteri che noi abbiamo citato. Chi l'abbia pennellato il colore non importa, chi l'abbia disegnato non importa, cosa ci sia negli occhi della Madonna non importa. Loro vanno attirati dalla grande suggestione dell'immagine, dal fatto che è la loro Madonna. E guardate che ogni anno parliamo di 20-30 milioni di pellegrini, ogni anno, quindi una massa immensa di gente. È un pellegrinaggio che naturalmente, data la quantità di gente esponenziale che va a trovare questa Madonna, deve essere molto ben organizzato. Quindi ogni anno esce un calendario. Questo calendario indica giorno per giorno i nomi di tutte le diocesi messicane e di tutte le singole parrocchie che sono sparse nel territorio messicano, in modo che ognuno all'inizio dell'anno sa esattamente in che giorno e che ora può recarsi con tutta calma a visitare la sua Madonna, chiedere i suoi miracoli e le sue grazie, senza inceppi, senza confusione, in modo che ogni processione abbia la sua tranquillità, la sua calma, senza incrociarsi con altri, che magari potrebbe suscitare anche dei malumori, oltre che della confusione. Tutti questi gruppi arrivano in pullman. I pullman non sono proprio il massimo della modernità. Io ricordo una compagnia di pullman locali il cui logo era Conforto y Seguridad, e vi assicuro che tutto era tranne confortevole e sicura. Sono pullman molto, molto colorati, sono anziani catorcioni che portano tutte queste compagnie festanti di persone con vestite con i loro abiti della festa, con i colori locali. Generalmente sono vestiti di bianco, e sia gli uomini che le donne, ma le donne aggiungono, sono tutti abiti, i tessuti ricamati a mano, questi ricami coloratissimi di fiori e motivi anche di uccelli, rosso, verde, giallo, colori fortissimi, blu. E tutta questa massa di gente arriva accompagnata dai loro stendardi, dai gonfaloni, cantando e pregando, e pieni di grandissima aspettativa, un'aspettativa di fede e di speranza che è stata coltivata per tutto l'anno, a volte anche di più. Quindi arrivano finalmente a questa basilica, la basilica adesso è immensa, enorme.
Ma Guadalupe dove si trova?
Subito fuori di Città di Messico. Quindi la Madonna dei Rimedi è dentro la città, la Virgen di Guadalupe al suo santuario subito fuori dalla città, quindi è facilissimamente raggiungibile anche da chi abita a Città di Messico, ma tanto la gente arriva da tutto il Messico e anche da tutto il resto dell'America Latina. L'importante è che tutta questa gente che arriva, l'ultima parte viene fatta a piedi. Questa è una cosa tipica di tanti pellegrinaggi, forse di quasi tutti i pellegrinaggi, cioè l'idea che una parte del viaggio sacro, cioè di questo viaggio che ti accompagna dalla tua casa, dal tuo mondo ordinario quotidiano, in un luogo straordinario dove avrai un incontro extraordinario con un personaggio soprannaturale, in questo caso una Madonna, una parte viene fatta a piedi, perché questo è un gesto oblativo, cioè io sto dando qualcosa perché vado a piedi, faccio più fatica.
In questo caso il percorso a piedi, tra virgolette, obbligatorio di quanti chilometri è?
No, sono sempre brevissimi. A volte, se sono troppo brevi, si ricorre un piccolo escamotaggio, si fa il giro della chiesa, uno più volte, proprio per dare l'idea che, perché anche il cammino, non soltanto l'arrivo al santuario, è un gesto sacro, è il cammino anche che è sacro. lungo o breve che sia. In questo caso viene fatto festante con tutta questa folla di gente colorata.
Bene, quindi siamo arrivati a questa basilica così imponente.
Immensa.
Immensa.
Qui questa basilica è stata resa famosa anche in Europa da tutta una serie di immagini televisive trasmesse da tutti i mass media, perché nel 1999 Papa Giovanni Paolo vi si recò e recitò una preghiera che tuttora la gente mormora in chiesa davanti a questa sacra effigie.
Oh, dulce Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe, te presentamos esta multitud incontable de fieles que rezan a Dios en América.
Oh, dulce Signora del Tepeyac, Madre di Guadalupe, ti presentiamo questa moltitudine incalcolabile di fedeli che pregano Dio in America. Tu che sei entrata nel loro cuore, visita e conforta i focolai domestici, le parrocchie e le diocesi di tutto il continente. Fa sì che le famiglie cristiane educhino in modo esemplare i propri figli nella fede della Chiesa e nell'amore del Vangelo, affinché siano un vivaio di vocazioni apostoliche. Volgi oggi il tuo sguardo verso i giovani e incoraggiali a camminare con Gesù Cristo. O Signora e Madre d'America, conferma la fede dei nostri fratelli e sorelle laici, affinché in tutti i campi della vita sociale, professionale, culturale e politica agiscano conformemente alla verità e alla legge nuova che Gesù ha portato all'umanità. Guarda propizia all'angustia di quanti soffrono per la fame, la solitudine, l'emarginazione o l'ignoranza. Facci riconoscere in essi i tuoi figli prediletti e infondici l'impeto della carità per aiutarli nei loro bisogni. Vergine Santa di Guadalupe, Regina della Pace, salva le nazioni e i popoli del continente. Fa sì che tutti, governanti e cittadini, imparino a vivere nell'autentica libertà, agendo secondo le esigenze della giustizia e il rispetto dei diritti umani, affinché la pace si consolidi definitivamente. A te, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto l'affetto, l'onore, la gloria e la lode costante dei tuoi figli e delle tue figlie d'America.
Para ti, Signora di Guadalupe, Madre di Gesù e Madre nostra, tutto il cariño, onore, gloria e alabanza continuo de tus hijos e hijas americanos. Amén.
E questa era la preghiera che Papa Giovanni Paolo II ha recitato nel Santuario della Vergine di Guadalupe nel 1999. E torniamo idealmente a Guadalupe, in questo immenso santuario visitato da folle numerosissime di pellegrini ogni anno. Ci sono ancora delle informazioni e delle curiosità delle quali la professoressa vuole parlarci.
Sì, ora naturalmente l'afflusso dei pellegrini è immenso, come dicevo, perché è vero che viene suddiviso giorno per giorno, ma sempre di 20-30 milioni l'anno si tratta. Quindi anche se sono soltanto due o tre diocesi, due o tre parrocchie a recarsi, comunque ognuno desidera comprensibilmente fermarsi davanti a questa immagine prodigiosa con tutti questi simboli, questi colori, questa tilma che ancora conserva la sua integrità, desidera fermarsi, pronunciare preghiere, pronunciare speranze e fare atti di fede. Quindi a questo punto i bravi sacerdoti della Chiesa hanno visto che le cose andavano per le lunghe, perché tutti, chi si fermava di più, chi si fermava di meno, chi si voleva recitare preghiere. Quindi hanno cercato un modo per evitare queste soste troppo prolungate. E cosa hanno fatto? Hanno allestito un modernissimo tapis roulant, per cui i pellegrini, tutti in fila regolarmente, passano davanti all'immagine, la possono ammirare, recitare una breve preghiera durante la sosta e quindi scivolare via lentamente, lasciando il posto a quelli che vengono dietro, agli altri pellegrini. Ognuno ha il suo tempo senza calpestare il tempo degli altri.
E con questa immagine tanto originale quanto pratica del tapis roulant, che fa scorrere i pellegrini, questo flusso ininterrotto di pellegrini davanti all'immagine della Vergine di Guadalupe, noi chiudiamo il nostro incontro. Grazie professoressa per essere stata con
noi. Grazie a lei.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Il viaggio sacro.
Sulle orme dei pellegrini cristiani di ogni tempo.
Un programma della professoressa Gabriella Marucci, presentato da Monia Parente.